casa e i cantieri iniziano a piacerti. Se anche per te si stava meglio quando si stava peggio, o semplicemente sei curioso di sapere cosa c'era prima,
allora sei pronto a viaggiare nel tempo con i malvagi mastrodieri Valentina, Chinoppi e Lorenzo.
I predatori del tempo.
I predatori del tempo. La storia della cultura pop a 360 gradi su Radio Animati.
Eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo. Io sono Lorenzo e qua con me ci sono...
Valentina, ciao a tutti.
E Chinoppi, ciao a tutti.
Ancora una volta dalla sua navicella spaziale.
Allora, questa navicella ormai è diventata la mia seconda casa, come dicevo l'altra volta. E dai, ci sono luoghi peggiori.
Indubbiamente. Ma soprattutto anche tu puoi fare un viaggio confortevole nel 1995, perché anche in questa puntata siamo alla metà, al giro di boa degli anni 80. Ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso: ma sì, fermiamoci ancora per un'altra puntata, restiamo ancora un po' qua a farvi conoscere quella che è stata la TV, quello che è stato lo spettacolo, il cinema, la musica, insomma tanti eventi che si sono susseguiti in questo fantastico anno.
Sì, 1985, che ci ha portato tante cose, infatti è la terza puntata che dedichiamo a quest'anno. Due, le canoniche due non ci sono bastate, ed anzi prevedo che da qui in avanti far rimanere tutto.
No, non è detto. Vi sorprenderemo, vedremo di volta in volta, voi restate lì e vedrete, e anzi ascolterete in questo caso. Se vi siete persi le puntate dei Predatori del Tempo e le volete recuperare, magari ci avete scoperto oggi avete scoperto Radio Animati, ah che bello, sappiate che per recuperare gli anni dal 1977 fino a qualche puntata fa potete andare su www.radioanimati.it, andare nella sezione programmi, trovate i Predatori del Tempo e da lì il link al nostro canale YouTube, dove ci sono il reload di tutte le puntate, per cui insomma seguiteci anche lì se ci perdete in diretta o nelle varie messe in onda durante la settimana.
Ma di 1900... Prima domanda, scusami, sì? Lorenzo, al volo, Vale, come vanno i cantieri?
No, diciamo benino, ecco, non proprio benissimo, ma insomma questa settimana è stata peggiore delle altre.
So che hanno fatto il collaudo nuovamente.
Sì, hanno
finito, basta, quindi dovrebbero aver finito.
Penso di sì, ma io a questo punto non so più. Credevo l'avessero già collaudato, visto che ci stava facendo passare sopra la gente.
E invece
credevo fosse...
Invece è a sorpresa, collaudo a sorpresa, diciamo così.
La gente ci passava sopra al loro rischio e pericolo.
Io ogni volta che passo da lì in realtà mi vengono in mente quelle scene tipo Indiana Jones, no? Che deve passare sulla passerella sul burrone con i Sikh che lo inseguono, ecco, più o meno immagino sempre scene del genere. Il ponte tibetano,
esatto, visto che l'hanno rifatto, visto che è un ponte pedonale, potevano renderlo perlomeno a tema, cioè farlo veramente basculante, cioè
infatti,
con le assi di legno,
farlo così.
Ah, per la gioia degli
e
abitanti.
E sotto ci dovevano mettere i coccodrilli, così era più insomma, di notte poi lo attraversi molto più volentieri.
Ma torniamo nel 1985, dove quel ponte magari in realtà c'era e stava meglio di oggi, perché abbiamo parlato di musica nelle scorse puntate, abbiamo parlato di cinema, ma ci sono mancati un po' i cartoni animati. Io quindi direi di fare un po' un excursus di quelle che sono state le serie che nel 1985 sono nate in Giappone, magari non quelle che sono arrivate in Italia, magari in Italia sono arrivati un po' dopo, ma che in Giappone hanno visto la luce in questo fantastico anno. Chinoppi, in questo magari tu sei, ci puoi illuminare.
Vi illuminerò. Intanto devo dire che è sempre molto bello quando dici excursus.
Vero?
È un certo sfoggio di cultura e insomma ne abbiamo bisogno.
Alza,
diciamo,
il tono della trasmissione.
Drasticamente, esatto. Ok.
Non su Radio Animati, dove la cultura sicuramente non manca, ma in generale, insomma. Detto questo, facciamolo questo excursus, e perché no? Parliamo delle anime appunto uscite in Giappone nel 1985. Ed è un anno in cui si va un po' a cambiare genere, nel senso che sono finiti ormai gli anime della prima grande invasione, diciamo della prima e seconda grande invasione avvenuti qualche anno prima. Adesso ci sono serie che innanzitutto vanno tutte o quasi in onda su Mediaset e soprattutto vengono mandate in onda non proprio in contemporanea, ma con sicuramente meno distacco degli anime degli anni 70. Andiamo un po' in ordine sparso. Il primo che mi viene in mente è un anime che in Italia non ha fatto tutto questo successo, ma in Giappone è considerato un caposaldo, ovvero Dirty Fair, che da noi è andato in onda come Kate and Julie, con una meravigliosa sigla di Massimo Dorati. Che ne pensate?
E non è andato su Italia 1, se non ricordo.
No, è andato in onda su Odeon TV, se non sbaglio. Infatti era una sigla delle Odeon Boys. Io non l'ho mai seguito, devo dire la verità. Conosco la sigla, conosco più la sigla del cartone.
Io l'ho visto solo una volta, ma non sono neanche sicura di averlo visto tutto, perché... io ricordo appunto, lo ricordo come una serie molto breve, quindi mi dà l'impressione che facessero come al solito, che trasmettevano 12 episodi, poi ricominciavano. Per cui mi ricordo che mi piaceva veramente molto, e però non l'ho seguito come avrei voluto, perché appunto non era proprio di primissima fascia.
Tu, Kinopi, invece l'hai seguito?
Allora, io l'ho seguito poco, nel senso, intanto arriva in Italia nel 1990, quindi questo già contraddice un po' tutto quello che avevamo detto prima, però insomma è l'eccezione che conferma la regola. Io ricordo che l'ho visto, sì, lo guardavo, perché comunque era una cosa abbastanza... diciamo abbastanza diversa dal solito, non erano tante le eroine d'azione, tra l'altro in un setting fantascientifico, era però sentivo un po' la mancanza, o almeno non ricordo molto una trama verticale.
No, non c'era una trama verticale, comunque era più episodico.
Esatto, e quindi questa cosa qui mi ha sempre fatto un po' appassionare poco alla serie, ecco.
Aveva un disegno meraviglioso, aveva un carattere design che era eccezionale.
Bene, e altre serie di quest'anno?
Andando avanti troviamo alcune serie, queste appunto davvero andate in onda su Mediaset, a partire da, forse la meno importante, Giuni Peperina.
Io questa l'ho vista tutta, l'ho seguita tutta, l'ho anche vista abbastanza recentemente. Non è così terribile, eh? Vale fa una faccia tipo
Io a me invece non piaceva, mi annoiava abbastanza, non aveva niente di quello che mi piaceva, quindi sì, l'ho guardata, ma non credo di averla seguita tutta, e sicuramente non con interesse, ne ricordo pochissimi episodi.
Tra l'altro credo non sia stata replicata granché.
Cioè, non tantissimo, però molto più di altre serie Mediaset ormai scomparse dagli schermi da tanto tempo, insomma. È stata replicata anche su su Boeing, no, però credo sia stata replicata almeno su It almeno una volta.
Sì, su It sì, perché l'ho rivista.
Sì, non è una serie di quelle, di come si dice, difficile da trovare, ecco, se uno proprio la volesse rivedere. Però sicuramente non è una di quelle che passa in TV molto spesso, insomma, non fa parte di quei 5-6 titoli come Nana, Apollo, Mille Shiro e Crimi che ogni 3x2 insomma finiscono in TV.
Mentre invece, per esempio, parlando di serie che credo siano abbastanza introvabili, Psammed, il folletto della sabbia.
Ma questo ho mai visto, la prima volta lo sento nominare.
No, io in realtà non è la prima volta che lo sento nominare, ma anch'io, cioè, se l'ho visto forse l'ho intravisto una puntata, ma anche questo non credo sia andato su Italia 1.
No, a occhio direi no.
È andato sulla Rai, vi dirò.
Non lo so. Se siete all'ascolto e ve lo ricordate, mandateci una mail oppure contattateci.
Se quello che emerge dai miei ricordi veramente lontani è andato sulla Rai.
Potrebbe.
Andiamo avanti. Andiamo avanti con, in ordine di importanza, diciamo, Lovely Sarah.
Ce l'ho in DVD.
E io ti ammiro per questo.
Visto
perché è un
World Masterpiece Theater, esatto. Giusto, Vale, grazie dell'asset, okay. Dunque, sì, l'ho visto. Cioè, Lavinia è...
L'ho visto, mi piaceva. E Lavinia è una carogna con la C maiuscola, ma deve essere così.
È un romanzone, per cui insomma a un certo punto ti appassiona, e a quel punto lo vuoi vedere tutto fino in fondo. Un ricordo legato a Lovely Sarah fu che ho è un'estate in cui fu replicato all'interno di Ciao Ciao su Italia 1 e c'era Lovely Sara e Pollon, e siccome d'estate a pranzo al mare insomma tornavo a casa, era un appuntamento che guardavo sempre con mia mamma. Facevamo insomma, venivamo via dal mare in tempo per poter vedere la puntata di Lovely Sara, per vedere cosa succedeva a quella povera disgraziata, insomma, diciamola così.
Sì.
Vabbè. Andiamo avanti.
Andiamo avanti. Il commento di Hinoppi su Lovely Sara.
Esatto. Invece non l'hai mai visto?
No.
Vabbè.
È un problema?
Non è un problema. No,
sopravvivi, cioè, ovviamente. Però, insomma, vabbè.
Però. Vabbè. Dipende.
Io credo che a quel. Che erano già gli anni in cui di quel genere di. Cartoni non ne potevo più.
Ah, ok, eri già saturo di World Masterpiece Theater.
Sì, o comunque di queste storie appunto vagamente drammatiche, insomma.
Cioè già non ne potevi più nel 1985.
Sì, lo so, succede così. E quando, insomma, poi vedremo che infatti tutti i cartoni del genere che arriveranno da qui in avanti, la mia reazione sarà andiamo avanti.
Ah, ok.
Sentite, ma visto che l'abbiamo citata Lovely Sara, perché anche se dell'86 non ci ascoltiamo la sigla, visto che insomma l'abbiamo citata, così poi dividiamo un po' il pubblico a casa fra quelli che l'amano o quelli che proprio non nemmeno l'hanno voluta vedere, un po' come è successo a Chinoppi. Dai, facciamo la prima pausa musicale in questa puntata dei Predatori del Tempo. Lovely Sara, Cristina D'Avena.
Fresco fiore che
Era il 1985 quando in Giappone andava in onda Lovely Sara, che da noi sarebbe arrivata con questa bellissima sigla di Cristina D'Avena un anno dopo, nel 1986. Ma restiamo nel 1985 con I Predatori del Tempo e sentiamo quali altre serie sono arrivate in Giappone. Kinoppi.
Che abbiano avuto una sigla altrettanto bella.
Esatto.
Perché questa, beh, è una sigla bellissima, secondo me.
Andiamo avanti, vediamo un po' chi c'è nella lista.
Allora, prima di andare avanti con le ultime due serie, diciamo, importanti, che sono arrivate anche da noi e che hanno avuto un sacco di successo, facciamo un piccolo excursus all'interno dell'excursus, perché a noi ci piace essere...
Noi facciamo excursus.
Noi facciamo excursus proprio nel nostro tempo libero.
Hashtag oltre a... excursus.
Esatto, oltre a masnadierare. E andiamo su per esempio gli OAV, perché gli OAV in realtà proprio in quegli anni cominciano ad essere forse addirittura la maggior fonte, insomma il maggior tipo di uscite di anime, cioè escono più OAV che non serie, perché appunto il mercato è quello, cioè il mercato dell'home video è diventato florido in quegli anni in Giappone, quindi ci sono un sacco di uscite di quel tipo e quindi anche magari più cose che noi non abbiamo visto in Italia. In compenso questo OAV di cui andiamo a parlare l'abbiamo visto, e come, uscì in Giappone il 15 di giugno e si tratta di Crimi il lungo addio. Vai Lore.
Allora, beh, io ricordo quando fu passato in TV, ricordo su Italia 1 l'arrivo del lungo addio e il non capire esattamente di che cosa si trattasse, nel senso che, come tu hai detto prima, non avevamo ancora la concezione dell'OAV.
Era la seconda serie di Crimi.
Esatto, per cui veniva spezzettato su più episodi e avevi così la speranza che potesse essere la famosa seconda serie di Crimi e ci potesse essere un dopo a tutto quello che era stata la serie. In realtà io, da appassionato di Crimi, non amo nessuno degli OAV che sono stati dedicati a Crimi, perché in qualche modo forse la bellezza di Crimi è uno dei motivi per cui tutti l'hanno, in tanti l'hanno amata e apprezzata, è perché alla fine ha un finale, cioè Crimi un finale ce l'ha, è triste, ti dispiace, tutto quello che vuoi, però un finale c'è ed è un finale ben chiaro, che hai abbastanza chiaro fin dall'inizio, magari speri durante il corso degli episodi che possa cambiare qualcosa, però alla fine un finale ce l'ha. E io invece trovo che un po' gli OAV di Crimi spezzino un po' questo incantesimo, cioè questa risolutezza della trama del cartone, e che poi alla fin fine non vadano ad aggiungere molto né al personaggio né alla storia di per sé, per cui io non sono molto appassionato agli OAV di Crimi.
Nemmeno io, devo dire la verità. Condivido ogni sua parola, perché anche per me fu abbastanza una delusione, cioè appunto ce la spacciavano, non so quanto consapevolmente, come seconda serie di Crimi, però ecco, io di Crimi non sentivo la necessità di una seconda serie, perché la fine era quella. Una seconda serie mi sarei aspettata appunto, cioè me la sarei aspettata intanto un inizio più pimpante, come poi era stata la prima. Insomma, che a me il lungo addio mi ha molto lasciato perplesso.
Per te Kinoppi invece?
Io non credo di ricordarlo molto bene, nel senso che Crimi non era una serie che mi interessasse particolarmente tanto da pormi le domande che vi siete posti voi. Quindi sì, cioè potrei ricordarmelo come confondermelo con qualche altra puntata, per cui sospendo il mio giudizio.
Sì, cioè alla fin fine fu un modo per rendere forse meno drammatico il finale di Crimi, ma cioè, a noi piaceva così. Cioè,
che poi non
sì,
è sì, drammatico, non muore mica nessuno.
No, però insomma è sicuramente un finale in cui la lacrima ti scende un po', nel senso se l'hai seguito.
A me in realtà è cominciato a scendere già dalle prime due puntate, prima del finale, quindi...
A me già giravano le balle quando le cambiano la bacchetta,
quando
figure.
Si comincia a capire che insomma quello che Pino Pino ha sempre detto, insomma, alla fine ci siamo, quindi già lì cominci a piangere.
Esatto.
Figuriamoci.
Anche lo spoiler di Cristina nella sigla. Però vabbè.
Vabbè, però in realtà quella è la seconda.
No, non andava in TV, era uno spoiler che scoprivi solo comprando
il
disco.
Solo se avevi il disco che io avevo.
Però no, aspetta, ma questa tua magia, You Crimi Amica Mia, un anno durerà. Poi forse Crimi sparirà, per cui no, in realtà lascio una porta aperta, ritiro quello che ho detto.
Esatto. Detto questo, io credo che il motivo per cui siano stati fatti questo OAV e gli altri OAV sia per lo stesso motivo per cui sono stati fatti gli OAV per altre serie famose, ovvero per lucrarvi. Lucrare, sì. Continuare a lucrare sul personaggio, almeno questa credo fosse l'idea originale degli studi.
Idea legittima, anche se non sempre condivisibile, diciamo.
Ah, beh, dai. Finché alla fine, cioè, il problema secondo me, ma poi entriamo in una parentesi troppo, insomma, ci allontaniamo troppo dalla strada. L'idea è che non deve, può aggiungere, ma non diciamo riscrivere o snaturare quello che era stato detto in precedenza. Quindi sì, se da un certo punto di vista questi OAV cambiano il senso del finale della serie, allora forse c'è qualche motivo di arrabbiarsi.
Sì, infatti. No, ma più che altro non aggiungono molto, ecco. Sì, secondo me è un po' un pastrocchio che non aggiunge molto. Esistono, so, ci sono serie che si prestano benissimo agli OV. Penso a Lupin, ce ne sono, alcuni sono veramente molto belli, secondo me. Però di crimi, non lo so, secondo me no.
Detto questo, una cosa che forse non molti sanno riguardo al lungo addio è che dopo l'uscita come OAV il 15 giugno ci fu anche proiettato al cinema a partire dal 3 di agosto insieme allo Stereo Do, perché ovviamente un OAV non aveva una lunghezza tale da essere un lungometraggio, quindi ne mettevano due insieme e oltre a questo, per invogliare le persone ad andare a vederlo comunque al cinema, c'era un cortometraggio di 3 minuti che era una sorta di crossover tra Crimi e Gigi.
Visto.
Che tra
Crimi contro Gigi, io no, questo non l'ho mai visto.
Ma esattamente contro, e questa è la cosa incredibile, cioè partono con loro due, parte questo corto di appunto 3 minuti con loro due che diciamo si un po' in maniera passiva-aggressiva cercano di far capire chi è la più
magica,
la maghetta più di successo. Dopodiché si trasformano in versioni giganti di se stesse con armi di ogni genere e distruggono un'intera città, letteralmente.
Ma aggiungo una cosa, esiste anche un altro OAV, quello dove ci sono tutte le maghette dello studio Pierrot,
sì,
insieme,
sì, lo
l'avete visto sicuramente, sì. Sono disegnati malissimo secondo
esatto.
me, cioè una qualità
del disegno,
cioè, una delle cose belle di Crimi, ma anche di altre maghette dello studio Pierrot, era la qualità comunque anche del disegno, dell'animazione, sono terrificanti. Ora Lungadio no, è disegnato, devo dire, abbastanza bene, comunque in continuità con la serie, ma molti di questi crossover sono veramente una qualità bassissima di realizzazione, secondo me.
Può darsi.
Questo non lo ricordo anch'io, sì.
Detto questo, andiamo avanti. E abbiamo, a proposito di film usciti prima in VHS e poi al cinema, Tenshi no Tamago, che credo sia uscito anche in Italia in videocassetta o forse in DVD, mi pare da Yamato, e lo cito proprio perché qualche puntata fa avevamo citato Yoshitaka Amano. Ti ricordi, Vale?
Certo,
che di nuovo, se Lorenzo non sa chi è, deve uscire.
Sto uscendo.
No, adesso lo sa, l'abbiamo parlato qualche anno fa.
E diciamo che praticamente questo film traccia un po', è uno dei primi esempi di animazione davvero sperimentale, cioè è un film completamente onirico, non ha una vera trama, ed è veramente il prodotto della maestria ai disegni e animazione di Yoshitaka Amano, che da qui in avanti si trasformerà un po' e da un, diciamo, un bravo mestierante diventerà un autore vero e proprio, ma insomma non dobbiamo dimenticare che dietro al film c'è anche un cervellone come Mamoru Oshii, che insomma anche lì stava cominciando a sperimentare e da lì non avrebbe veramente mai più finito.
Esatto.
Andando avanti, vi ricordate Genmu Senki Leda?
Allora, sì, me lo ricordo, ma ecco, non più di questo. Ricordo che anche questo circolò per un periodo in... non mi ricordo se con... insomma, se tra i collezionisti o se c'era una versione ufficiale.
Allora, in Toscana, almeno in Toscana, veniva trasmesso ad orari veramente random,
ecco, sì,
sulle più svariate TV locali.
Sì,
quindi anche TV che normalmente non davano cartoni, ogni tanto trovavi nella programmazione normale, magari in seconda serata, questo film. Lorenzo, te non hai idea?
No, non ho idea, però adesso che mi dici una roba random che andava sulle TV locali, voglio cercare qualche immagine perché magari l'ho visto.
Sì, ma penso di sì, perché in Toscana comunque è vero, l'ho andato spesso. Ecco perché non ricordavo com'è che io l'avevo trovato.
Comunque era un film tra il fantasy e la fantascienza, un po' come un sacco di OAV uscivano in Giappone in quel periodo, e appunto si fa distinguere proprio per il fatto che l'abbiamo visto doppiato in tempi non sospetti, quindi davvero forse, anzi sicuramente prima ancora che il mercato dell'anime in home video qui da noi si sviluppasse per davvero. Tornando invece alle serie, ne manca da citare due. Abbiamo parlato di Maghette, Magica Emi è del 1985.
Io mi sono già espresso tante volte, sì, su Magica Emi, non posso, cioè non voglio veramente continuare a inserire e infierire su di lei.
A parte gli scherzi, Lorenzo,
l'italiana fighissima, lei so che è spesso amata più di Crimi, forse anche in Giappone, non lo so.
Forse anche da me, ti dirò.
Anche da te, lo so. Vabbè, Vale, che ti devo dire? Così. Però, vabbè, insomma, sicuramente al secondo posto dopo Crimi c'è lei.
Ok. E chiudiamo il giro delle serie con un'altra serie che praticamente lancia anche in Italia un autore, un mangaka in realtà, che in Giappone era già molto famoso e che in realtà anche in Italia forse era già arrivata una sua serie precedente, o forse sarebbe arrivata di lì a poco sulle reti locali, però insomma stiamo parlando di Mitsuru Adachi e stiamo parlando di Prendi il mondo e vai, ovvero Touch. Che mi dite?
Allora, bella serie, e secondo me è stata una serie che ha avuto un'importanza in Italia perché è stata una delle prime serie che in fondo raccontava anche il Giappone senza, come dire, romanzarlo troppo. Cioè, era un cartone giapponese che parlava di Giappone e per la prima volta forse si iniziava un po' a respirare quella che sarebbe stato poi il cambiamento, la nascita anche di quella cultura legata agli appassionati di animazione. Forse è la prima volta si può parlare di anime e non di cartone animato in Italia. Non so perché, però secondo me Prendi il mondo e vai o Touch, che dir si voglia, rappresentò un po' questa svolta in Italia.
Io, come prima diceva Lorenzo, mi sono espressa tante volte su questa serie, perché Mitsuru Adachi è il mio autore, uno degli autori che preferisco in assoluto, e quindi sono d'accordo con Lorenzo per quanto riguarda questa idea di, ecco, si può parlare di anime e non di cartoni animati. Ha avuto una traduzione, un adattamento italiano, secondo me, allucinanti, per cui siamo
però
ancora...
fu una delle prime serie, arrivò in Italia qualche anno più tardi, questa non arrivò subito dopo, però fu anche una delle prime serie insieme a Johnny in cui già all'epoca si iniziava a contestare l'adattamento italiano.
E per forza, come
fino a quel momento lì, no, è vero, però fino a quel momento lì, alla fin fine, non c'era stato un grosso dispiego di energie e di forze per quanto riguarda gli adattamenti.
La contestazione comunque nasce nel momento in cui c'è da contestare, e forse perché prima di Johnny, prima di Prendi il mondo e vai, non c'era granché da contestare, insomma, forse
non lo so,
perlomeno io il manga di Touch lo conosco a memoria, l'ho letto, riletto, straletto, e la serie TV l'ho vista solo una volta e non sento il bisogno di rivederla.
Tu, Kinoppi?
Allora, io su questo discorso vi dico che secondo me la ragione sta un po' nel mezzo, ovvero da una parte magari prima non gliene fregava niente a nessuno, nel senso che non c'era una generazione precedente che magari nei primissimi anni 80 aveva già una certa consapevolezza di quello che significava un adattamento dal giapponese, eccetera eccetera. Siamo probabilmente noi la prima generazione che è cresciuta e quindi ha, diciamo, cresciuta con quei cartoni, e quindi richiede rispetto per come vengono trattati quei cartoni. Allo stesso tempo però mi citi Johnny, e la cosa che in comune ha Quasi Magia Johnny e Orange Road con Prendi il mondo e vai è che entrambi hanno dei setting un po' più radicati, legati al Giappone. Cioè sono storie che effettivamente, a differenza di altre, succedono in Giappone.
Sì, certo.
E quindi cioè, alla fine già Crimi non era così importante che fosse in Giappone, mentre
Amy
invece
molto di più, per esempio.
Sì, Amy molto,
Amy
di,
molto
più.
Di più. Sì,
no, in realtà in tutte e due ci sono anche dei riferimenti chiari a alcune, insomma, cose legate alla cultura giapponese, per cui però è vero, a livello di trama potrebbero essere più o meno ovunque, insomma, i Crimi ed Amy.
Quindi sì, diciamo che è probabilmente una sorta di via di mezzo. Io credo che i primi veri, le prime vere rivolte popolari ci siano state con Johnny, e che poi in realtà con Prendi il mondo e vai fosse arrivato poi, diciamo, a ruota. Nel senso, con le prime contestazioni poi si revisionò anche Prendi il mondo e vai in chiave diversa, e quindi poi arrivarono le proteste anche per quello. Personalmente invece, per il giudizio personale, io devo dire che mi è sempre piaciucchiato Prendi il mondo e vai, perché trovavo che fosse interessante che a un certo punto, spoiler, uno dei protagonisti morisse. Anche se mi ricordo nella puntata in cui lui muore, non è esattamente chiaro quello che sta succedendo, perché in adattamento italiano si cerca il più possibile di non fare riferimento a questa cosa. Quindi non è esattamente chiarissimo.
Non si capisce perché poi dopo tutti sono tristi.
Esatto, esatto.
E quindi no, via, non, cioè, quello secondo me è un adattamento, è indifendibile.
È indifendibile.
Perché è proprio fa, cioè appunto... Toglie l'attenzione dello spettatore a quella che poi è il cardine di tutta la storia, perché insomma, se alla fine se non ci fosse stata quella morte, il resto della serie non avrebbe avuto nessun senso, quindi
esatto.
E allora celebriamo Prendi il mondo e vai ascoltandoci la sigla giapponese di questa serie arrivata in Giappone sugli schermi televisivi del Giappone nel 1985. Io questa sigla la dedico al nostro Matteo.
Esatto.
E io chiuderei i brani giapponesi senza Kinoppi qua in studio, insomma, sono sempre molto prudente. Sono i Predatori del Tempo, siete su Radio Animati, siamo nel 1985 per la terza volta a parlarvi di quello che è successo in questo fantastico anno. Abbiamo fatto così una capatina in Giappone per vedere quelli che erano gli anime usciti in quell'anno e adesso andiamo avanti perché ci sono altri argomenti di cui parlare, giusto Vale?
Esatto, è il momento di parlare di musica.
Nelle scorse puntate l'abbiamo fatto legandolo al Festival di Sanremo, questa volta invece diamo un'occhiata in generale alla parte musicale. E cosa ci puoi dire?
Allora, l'85 è stato un altro di quegli anni da ricordare per la musica a livello internazionale. È stato l'anno in cui George Michael si può dire abbia raggiunto, insomma, lo status di artista di primo piano, perché è l'anno in cui pubblica Careless Whisper, che è il suo è un singolo in cui, che ha registrato da solo senza gli Wham, mentre invece Wake Me Up lo registra con gli Wham, e entrambi i singoli raggiungono una posizione molto importante in classifica.
Vale, scusami. Dimmi. O Lorenzo, se lo sapete, per quanto tempo George Michael porta avanti in contemporanea la sua carriera solista e gli Wham? Perché secondo me gli Wham da lì a poco spariscono.
Allora, sparire sì, in effetti spariscono da lì a poco, però sai che forse ufficialmente non so se sia stato un divorzio.
No, l'86 è l'anno che sancisce la fine degli UM ufficialmente.
Ufficialmente?
Insomma, sì, assolutamente.
Comunque, okay. Fondamentalmente l'85 è l'anno in cui George Michael comincia
a muovere i primi passi
serio,
da solo.
Diciamo
sì, esatto.
Poi è l'anno. Ah, questo sarà un anno importantissimo, magari ne riparleremo più avanti, perché ci saranno una serie di iniziative a carattere benefico che sforneranno una serie di canzoni famose. Cominciamo da Do They Know It's Christmas, che è uno di quei brani appunto scritti e realizzati da una serie di artisti, quindi da un super gruppo come si diceva all'epoca, inciso per una buona causa, che fa un discreto successo, insomma, e soprattutto poi sarà occasione poi per un altro tipo di iniziativa di cui magari parliamo più avanti. Perché appunto è l'anno dopo Do They Know It's Christmas Time, un altro ensemble di musicisti pop dell'epoca incide We Are The World.
Sì.
Che vi dice questo nome?
Che ci dice? USA for Africa, esatto. Ci dice. Beh, è un progetto che, come hai detto tu, in qualche modo ha le sue radici nel Band Aid guidato da Bob Geldof. In questo caso, diciamo, l'idea nasce da Harry Belafonte, che appunto aveva fatto già alcuni concerti di beneficenza per le popolazioni africane, ma pensò di sfruttare l'idea di fare un 45 giri no profit mettendo insieme un certo numero di artisti, principalmente di colore. Si rivolge così ad altri artisti, fra cui Stevie Wonder, Lionel Richie, Quincy Jones e Michael Jackson, e sostanzialmente decidono di mettersi a tavolino per far nascere un progetto benefico con questo intento. Ovviamente mettere insieme tanti artisti e fare qualcosa che possa essere alla pari, essere gareggiare con il successo e comunque Band Aid con Do They Know It's Christmas Time non era esattamente facile, per cui si decide di sfruttare la sera del 28 gennaio del 1985, quando la creme della creme degli artisti più importanti nella storia della musica americana in quel periodo si trovano per gli American Music Awards a Los Angeles per questa consegna di quelli che sono una sorta di Oscar, diciamo, della musica, il famoso Grammy, insomma, per intendersi. Il brano nasce a più mani. Lionel Richie si occupa di scrivere il ritornello, il famoso We Are The World, We Are The Children è opera sua, mentre la parte introduttiva, poi la parte di bridge in qualche modo, sono appunto di Michael Jackson stessi. Il brano quindi nasce veramente nel giro di poco tempo, e per realizzarlo si decide di trovarsi in studio la sera del 28 gennaio. Vengono spedite delle cassettine qualche giorno prima a tutte le persone che in qualche modo vengono ingaggiate per questo progetto, e la sera del 28 gennaio ci si trova tutti in studio. A dirigere tutto il progetto c'è Quincy Jones. Non è un lavoro facile, perché immaginatevi come deve essere far stare così tanti artisti all'interno di uno studio, ma non solo, per quanto il progetto sia assolutamente benefico, fa stare in quello studio anche l'ego di tutti questi artisti, insomma, esatto. questa era la difficoltà, tant'è che si pare che alcuni artisti assenti dal progetto, per esempio Madonna e Prince, giusto per citare due nomi importantissimi in quell'anno, non abbiano partecipato al progetto proprio per difficoltà legate al proprio, insomma, al proprio ego un po' così, un po' esplosivo. Alla fine, insomma, si riesce a mettere insieme gli elementi, i partecipanti saranno veramente nomi importantissimi.
Sono
per 45, quanto la musica, Billy Joel, Diana Ross, Bob Dylan, Ray Charles, Cyndi Lauper, Paul Simon, Tina Turner, Dion Warwick, insomma, giusto per citarne solo alcuni, Bruce Springsteen e lo stesso Bob Geldof, che prende un aereo dall'Inghilterra e arriva proprio a Los Angeles con l'intento di registrare il pezzo. Le registrazioni andranno avanti tutta la notte, in realtà fortunatamente con un clima abbastanza disteso. Vengono assegnate le parti e Quincy Jones a farlo.
Mi immagino la bagarre, perché sì. Perché lui canta di più, perché io sono solo nel coro.
Quincy Jones infatti dice agli artisti: dovete lasciare fuori da questa stanza il vostro ego e la vostra carriera per una sera, la finalità è quella di fare beneficenza realizzare la canzone. L'unico a arrivare in studio un po' prima è Michael Jackson, perché lui si occupa anche di registrare le parti corali sotto, per cui la sua linea guida corale c'è per tutto il brano. E così nasce un disco che farà storia e totalizzerà vendite da capogiro. Il 45 giri viene stampato in prima tiratura in 800.000 copie, che vanno esaurite, pensate, nell'arco di un weekend. Complessivamente il disco arriverà a vendere 8 milioni di copie e solo negli Stati Uniti, e altri 8 milioni nel resto del mondo. È diventato uno dei 10 singoli più venduti in tutta la storia della musica e arriva a vincere 2 Grammy per quanto riguarda appunto i riconoscimenti, e il totale ricavato supererà i 60 milioni di dollari, per cui cifre veramente veramente importanti. Che dite?
Io ricordo anche le varie cover che sono state fatte, ne ricordo una cantata da dei bambini in sofferenza che era incisa su Bimbo Mix.
Non vorrei dirlo, ma forse erano, vorrei dire un'inesattezza, forse erano i Mini Pops.
Può essere.
Potrebbero essere loro, gli stessi di Video Kill the Radio Star, sigla appunto della macchina del tempo qua in Italia da noi. Che dite? Ce l'ascoltiamo? Aspetta, Kinoppi, un ricordo di We Are The World tuo?
Allora, io ricordo assolutamente, è forse uno dei miei primi veri ricordi musicali diretti, perché appunto ricordo bene la canzone, ricordo il video, ricordo che comunque già all'epoca cominciavo a conoscere qualche artista e quindi cercavo di riconoscerli magari nei pochi fotogrammi del video in cui comparivano. Da adulto invece ti dico che mi fa molto ridere il fatto che la versione inglese si chiamasse semplicemente Band Aid, la versione della band, mentre invece gli americani hanno dovuto mettere USA nel nome del gruppo.
No, però USA non significa Stati Uniti d'America.
Ah, no?
Questa
non la so, vale.
Sì, sono abbastanza sicura di questa. Ora bisognerebbe, c'è un attimo di un vuoto di memoria, però USA sta per un'altra, cioè è un gioco,
quindi è un caso che siano tutti americani.
No, è un volutamente, no, sono in due a non essere americani. È volutamente un gioco chiaramente di parole, però in teoria quella USA sta U sta per United, A sta per Artist e S non me lo ricordo, ma so che non
la sa. Kinoppi la sa.
Support.
Ecco, vedi?
Che non vuol dire niente.
Che non vuol dire niente, però insomma, non vuol dire America, non vuol dire Stati
Uniti. Diciamo che hanno, ma giustamente, visto che la finalità era ottima, più che per l'ego del classica, no, immagine dell'americano pieno di sé, probabilmente hanno fatto leva anche sull'indole patriottica di molti americani per vendere qualche disco in più, e appunto, visto lo scopo benefico, hanno fatto solo che bene. Quindi sì, ricordo appunto questa cosa qui, il pezzo è diventato, cioè è rimasto, c'è niente da fare, oltre appunto a aver venduto tantissimo, è uno dei miei pezzi che assolutamente tutti conoscono, e sì, è vero, di lì a poco uscirono diverse parodie, eccetera.
Esatto,
a me
fa piacere, esatto.
Quella di Squallo,
quella esatto, del trio.
Esatto, quella del trio dei Promessi Sposi me la ricordo sempre molto volentieri.
E allora,
ascoltiamola.
Ascoltiamocela dal 1985, USA for Africa, a prescindere da quello che USA voglia dire.
Down.
We Are the World su Radio Animati, una non sigla, però d'altra parte è un pezzo che ha fatto la storia e nel 1985 non potevamo non sentirlo. Andiamo avanti con la musica?
Avanti con la musica, ma rimaniamo sempre in tema di musica impegnata nel sociale, perché We Are the World è stato composto, è stato realizzato su iniziativa, di Ari Belafonte per aiutare le popolazioni dell'Etiopia che negli anni 80 sono state colpite da una gravissima carestia. All'epoca penso tutti sentivano parlare in un modo o in un altro di questa disgrazia, perché quella fu veramente una cosa grave. Ma fondamentalmente We Are the World è un progetto di matrice americana, Band Aid è un progetto di matrice britannica, europea, diciamo così, e a un certo punto la naturale conclusione fu che i due progetti dovessero in qualche modo unirsi e dare origine a un evento dal vivo, quindi a un concerto. E già c'era stato il Band Aid e il 13 luglio del 1985 viene organizzato il più grande concerto live della storia, ovvero il Live Aid, un enorme evento mediatico, si può già parlare di evento mediatico perché fu definito un grande jukebox, in cui praticamente due concerti principali, uno al Wembley Stadium di Londra, un altro invece al Gerald Kennedy Arena di Filadelfia, e altri concerti invece satelliti in città, in realtà più piccole, in giro per il mondo. In questi concerti si esibivano, si sarebbero dovuti esibire per beneficenza tutta una serie di artisti, e il ricavato appunto sarebbe dovuto andare a questo progetto per aiutare effettivamente le popolazioni dell'Africa.
Ma sapete che fu fatto un equivalente di We Are the World anche in Italia, un progetto analogo, sì, da un'idea di David Zard, che fra l'altro è scomparso recentemente, è stato un grande per la musica italiana. Fu fatto Musica Italia per l'Etiopia, un supergruppo che praticamente rincise il brano nel blu dipinto di blu Volare di Modugno, un supergruppo che vedeva all'interno Loredana Bertè, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Tony Esposito, Dori Ghezzi, Milva, Claudia Mori, Fatti Bravo, Ron, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Giuni Russo, Gianni Togni, insomma Riccardo Fogli, tantissimi artisti anche molto importanti della musica italiana, anche un po' inaspettato vederli così tutti insieme. Ma il disco non ebbe un grande successo, vuoi per un po' il batouage pubblicitario inferiore e forse anche perché comunque il brano insomma era
roba già sentita. Per quanto cantata da Milva, De André e tutta quest'altra gente,
sì,
ma era roba
però,
già sentita. Ecco, We Are the World, al di là dell'encomiabile idea, insomma, fondamentalmente è anche una canzone molto orecchiabile, è una bella canzone, io penso anche avrebbe venduto bene anche se l'avesse incisa il solo Michael Jackson, o solo Lionel Richie, insomma, e nel blu dipinto di blu era ormai già sentita. Quindi, ma tornando a Live Aid, a questo enorme jukebox, è considerato tutt'oggi, non so se ancora oggi questo record è suo, comunque fu il più grande collegamento via satellite, la più grande trasmissione televisiva dell'epoca, e fu seguita in diretta da 2 miliardi e mezzo di ascoltatori.
Wow.
Che assistettero alla trasmissione in diretta, per non parlare poi appunto delle varie dei vari servizi, delle versioni incomplete che poi sono state invece mandate in onda nel resto del mondo. Fu anche questa un'idea di Bob Geldof, credo sia stato più famoso come
quegli anni,
come organizzatore di concerti.
Ragazzi, andiamo a mangiare una pizza, organizzi tu? No, ci pensa Bob Geldof.
Esatto. In realtà ai tempi ci voleva un attimo per ricordare la musica di Bob Geldof.
Quindi io
invece lo associavo subito.
Mi sarei detto conto per molti anni a Lucca Comics, prima di Radio Animati, quando organizzavo le cene, era un po' Bob Geldof.
Bob Geldof che combattevi anche te la fame, ma la fame no.
La fame di Cabrio.
Esatto. Esatto, quindi si tratta anche a livello, diciamo, di appunto di evento mediatico, fu una bella scommessa, perché insomma nell'85 non era così scontato mandare due concerti in diretta, in contemporanea, che fossero anche collegati fra di sé, tant'è che c'è, per esempio, Mick Jagger aveva pensato di cantare un brano in duetto, ma non ricordo con chi lo voleva cantare questo duetto, ma fondamentalmente lui sarebbe stato in America, mentre invece il suo partner artistico sarebbe dovuto essere sul palco di Londra. Insomma, questo in realtà non fu possibile da realizzare, però altre cose vennero fatte. Per esempio Phil Collins fu invitato in entrambi i palcoscenici, quindi non volendo dire di no all'organizzazione, lui fece così: si esibì tra i primi artisti a Londra, poi prese un Concorde e arrivò negli Stati Uniti, dove si esibì invece alla fine del concerto.
Questo è sempre Bob Geldof?
No, questo era Phil Collins, okay, era Phil Collins, ma l'idea sarà stata di Bob Geldof sicuramente. No. Attenzione, perché Phil Collins su quel Concorde trovò Cher non sapeva niente, non so dove vivesse, non sapeva niente del Live Aid, di questa cosa, e Phil Collins ovviamente disse: ma vieni con me, cantiamo insieme, perché non vuoi partecipare a una cosa del genere? E Cher accettò, e quindi fuori programma alla fine del concerto si esibì anche lei. Fu un evento eccezionale, anche perché in realtà fu pianificato come evento eccezionale, perché Bob Geldof, per convincere i suoi colleghi artisti a partecipare, sempre per i motivi di ego di cui abbiamo parlato prima, fu chiaro su una cosa: questo evento sarà una cosa unica, non verrà mai più replicato, né si potrà rivedere né ascoltare. Tant'è che difatti non sono esistite registrazioni né video né audio integrali ufficiali del Live Aid fino al 2004-2005, quando effettivamente è stato realizzato un DVD, ma il DVD ufficiale del Live Aid non è integrale. È fatto molto bene, è tutto rimasterizzato, ma non è integrale. Le uniche registrazioni integrali del Live Aid che esistono sono quelle che sono state registrate banalmente con i videoregistratori a casa da chi seguiva l'evento in diretta, e che sono una chicca da collezionisti. So che insomma vengono scambiate con quotazioni ragguardevoli, perché appunto sono per il momento l'unica versione ufficiale, e tutt'oggi non credo sia in previsione una versione
una vera versione del
Live Aid. Sono stati raccolti 150 milioni di sterline, ma in realtà la raccolta fondi ha rischiato di essere un flop, perché dopo più della metà dell'evento era stato raccolto soltanto 1 milione di sterline. Quando Bob Geldof lo venne a sapere, andò su tutte le furie, soprattutto andò ai microfoni della BBC e fece un appello: disse, insomma, volete aiutarci? Allora fatelo adesso, perché dopo non avrà più senso. E questo appello, anche molto molto colorito, diciamo così, perché poi non ha usato esattamente queste parole, in qualche modo fece presa, e insomma le quotazioni iniziarono a salire. Poi anche ovviamente il concerto aveva tutta una serie di ha avuto tutta una serie di momenti salienti, ecco. Una di quelle che tutti si ricordano è quando Bob Dylan, suonando Blowing in the Wind, riuscì a rompere le corde della chitarra, e quindi quindi Ron Wood, mi sembra, dei Rolling Stones, gli passò la sua, ma poi fu lui a rimanere senza chitarra. E appunto Cher, che è arrivata a fare un'improvvisazione. Molti dei gruppi degli anni 70, come per esempio la formazione originale dei Black Sabbath o dei Led Zeppelin, si riunirono per quell'occasione, facendo per un attimo, illudendo i fan che insomma questa fosse
un ritorno,
ma in realtà non è mai stato realizzato nessun tipo di ritorno. E una delle esibizioni penso più famose, questa sì, facilmente recuperabile, quella dei Queen, perché appunto i Queen in quel momento stavano vivendo un grandissimo
esploit.
Sì, era proprio la loro seconda giovinezza, ammesso che insomma si possa parlare di seconda giovinezza per un gruppo che ha conosciuto penso veramente più successi che altro. Lo stesso Elton John ebbe, così scherzando, disse appunto Freddie Mercury aveva rubato la scena a tutti, quindi questo per darvi un'idea. Anche David Bowie, che suonò Heroes e la dedicò al figlio, quindi anche questo fu un momento molto commovente. Anche qui le statistiche dicono che le donazioni si impennarono. E Bono degli U2 che salva tra virgolette una ragazza che sembrava venisse schiacciata dalla folla, quindi tutta una serie di cose che hanno contribuito alla leggenda del Live Aid. E in realtà anche sul Live Aid non sono mancate critiche, perché in tanti fondi che sono stati raccolti, pare che non tutti siano veramente arrivati alle popolazioni africane, e soprattutto, ahimè, all'epoca non c'era poi questo controllo capillare, forse non c'era neanche la capacità, insomma. E insomma, molti di questi fondi in realtà poi non sono arrivati a chi alle popolazioni a cui erano destinate. Pare che alcuni siano stati rubati, altri siano stati deviati dai governi in modo più o meno consapevole. Poi qui si va un po' nel campo della leggenda metropolitana, perché poi non ci sono dati ufficiali, ma insomma, a seguito del Live Aid ci sono state negli anni seguenti anche diverse controversie, diverse polemiche, ma ciò non toglie che insomma alla fine il Live Aid è stato un evento del 1985 di cui penso ancora oggi ci ricordiamo. Poi da lì in poi è stato tutto un proliferare di concerti per buone cause, ma credo questo sia il più famoso in assoluto. Voi vi ricordate qualcosa del Live Aid?
Io non molto. Tu, Kinoppi?
Non direi, no.
Io posso dire solo di aver visto appunto quegli spezzoni che poi sono circolati un po' in modo più o meno legittimo, anche perché non so se l'Italia sia stata fra i paesi collegati in diretta o se abbia seguito soltanto una parte dell'evento.
Non lo so, ma probabilmente una parte, non lo so,
andrebbe un po' chiesto a chi magari solo
a chi se lo ricorda. Io direi di arrivare a di fare un'altra pausa musicale. Che ne dite?
Idea.
Allora
sì,
ho scelto un altro pezzo, perché nel frattempo stavo pensando che non possiamo non celebrare il 1985 con un brano che ha vinto il Festival Bar in quell'anno. Lo ha vinto. E pensate un po', questo singolo è uscito in radio ed è stato pubblicato esattamente il 21 giugno del 1985. Cos'è il 21 giugno?
Estate.
Infatti l'estate stava già finendo, sì, per Righeira nel 1985.
L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu. Io sono ancora solo.
Finendo l'estate del 1985, il 21 giugno, quando i Righeira lanciarono questo successo, questa hit che rimarrà poi negli anni e rimarrà uno dei grandi classici dell'estate, no? Una di quelle canzoni che uno poi si porta dietro, un famoso tormentone estivo, indubbiamente, e giustamente vincitore del Festival Bar di quell'anno. Un po' in parte il canto del cigno per i Righeira, in parte, però poi noi ne parleremo quando sbarcheremo nel 1986, perché li ritroveremo in altre occasioni, per cui poi torneremo a parlarne. Ma continuiamo a parlare di musica in questa puntata dei Predatori del Tempo. Siamo nel 1985, abbiamo parlato di tanta beneficenza. In quegli anni abbiamo visto tanti progetti benefici, la musica che inizia a sposare appunto la beneficenza, e da lì in poi possiamo dire che poi riaccadrà anche in altre occasioni. Ma non solo di beneficenza si vive.
Esatto.
Ma ci sono altri artisti da ricordare.
Allora, intanto ricordiamo di nuovo che l'85 è l'anno della consacrazione totale, ufficiale di Madonna, non solo perché appunto invitata a Live Aid, ma anche perché proprio è l'anno di Like a Virgin. E poi io credo veramente sì, con l'85 si consacrano gli anni di Madonna, secondo me non ce n'è stata più per nessuna. Però non soltanto lei. In Italia, per esempio, si risente un grosso nome, perché è l'anno in cui Claudio Baglioni pubblica La vita è adesso. Che voi avete ricordi di questa canzone particolari?
Beh, un grande successo di Baglioni. Quest'anno l'abbiamo rivista anche sul palco dell'Ariston, con successo, devo dire.
Io appunto
Segnò questo disco per Baglioni. No, in realtà no, era già successo qualche anno prima. No, lo confondevo. Pensavo fosse il suo cambio di etichetta discografica, perché Claudio nel 1982 passò dalla RCA alla CBS. Quindi no, stavo confondendo gli anni. Beh, fu un grande successo, fu un grossissimo successo di vendite e di pubblico. Per cui insomma, comunque fu un album da 4 milioni di copie vendute. Per cui insomma, non è poco.
Io l'ho citato proprio perché appunto in occasione di Sanremo di febbraio di quest'anno si è accesa una bagarre, una discussione accesa, diciamo così, nel gruppo di ascolto da me frequentato, sul fatto che è La vita adesso la migliore canzone di Baglioni. Ancora credo siano lì a discuterne un po' settimana.
Per me no, però
neanche secondo me, anche se ha un bellissimo testo, ma neanche secondo me. Però insomma, non mi aspettavo che l'argomento suscitasse tante discussioni. Altri numeri uno del 1985 sono è stato Vasco Rossi, Cosa succede in città, e Phil Collins, anche Phil Collins in quest'anno pubblica No Jacket Required, anche, che secondo me non è il suo disco migliore, che però credo sia quello che ha venduto più di tutto. Sicuramente è anche lui si afferma come un grande interprete del pop più melodico, del rock, anche se vogliamo più melodico, cosa che abbiamo già citato gli attirerà un po' le antipatie di altri artisti come per esempio David Bowie, che ha sempre insomma, che non ha mai nascosto il suo disinteresse per quel genere di musica. È l'anno in cui Sting fa il suo esordio da solista con The Dream of the Blue Turtle, che è uno di quei dischi che, se non l'avete mai ascoltato, fatelo, perché è un capolavoro dopo l'altro, a partire poi da quella che è più la canzone più famosa, Russians, che per l'epoca affrontava un tema piuttosto delicato, perché comunque parla di guerra fredda. E non ne parla in modo retorico, ne parla in modo piuttosto insomma, un modo piuttosto sentimentale, un modo piuttosto accorato, e devo dire che è uno di quei brani che ancora oggi i ragazzini conoscono e apprezzano, cosa che mi ha piuttosto stupito, ma ho potuto toccare con mano effettivamente. Voi ricordate questo brano? Avete qualche legame particolare con l'esordio di Sting da solista?
Non particolare, però anticipo che lo ritroveremo nel 1986 nel cast degli ospiti di Sanremo.
Giusto.
Tu invece sì, no, io Sting l'avrei scoperto qualche anno dopo, ma diciamo avvicinatomi al suo lavoro con il disco, non mi ricordo il titolo del disco, quello c'è Mad About You e
negli anni 90
e Muoio per te. E, no, però poi più che altro diciamo che ho riscoperto la sua carriera nei Police, quindi io sono Police tutta la vita. Police vince su Sting, così come Genesis vince su Phil Collins.
Ma Genesis guidati da Phil Collins o Genesis prima, o la versione la guida di Peter Gabriel?
No, non cominciamo a parlarne, dai. ci vuole troppo. Io invece, no, sì, può essere, ma si va avanti una giornata. No, ti dico, un altro gruppo che non esordisce, però insomma comincia a far parlare di sé nel 1985 sono i Tears for Fears, che ancora non avevi citato, forse esatto. Ti anticipo, però insomma per dire che il 1985 esce Songs from the Big Chair, che è un disco seminale, fondamentale, e c'è Head Over Heels, che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto. Andiamo avanti,
anche se comunque anch'io concordo. E altri brani celebri del 1985, più che di dischi, possiamo parlare dell'esordio degli AA, che sono un gruppo norvegese, sono state la risposta scandinava ai Duran Duran, risposta che credo sia durata quanto?
Beh, un po' è durata, sì. Ora è vero, infatti, che tutti ricordiamo Take On Me, però in realtà ci sono stati poi altri singoli che magari all'epoca hanno comunque avuto un buon riscontro,
dei quali io ovviamente ho perso la memoria.
The Living Daylights, quella la colonna sonora di 007.
Ah, esatto. Giusto, è vero, sì. E soprattutto comunque fare la colonna sonora di 007 era la consacrazione.
Certo. Però ricordo appunto che è vero, è esattamente la risposta norvegese, nel senso che
risposta vichinga.
Esatto, andavano, esatto, la gente andava dal norvegese, gli chiedevano: "Ma conosci Duran Duran?" e loro rispondevano: "Aha."
Giustamente. Guarda, probabilmente saranno
battutone.
Grande comicità sulla animati stasera.
a cariolate.
Esatto. Invece l'85 è stato un anno di grandi debutti, perché è l'anno in cui debutta anche Susan Vega, che è una cantautrice americana molto particolare, molto intimista. Non saprei dire se agli ascoltatori odierni questo nome dice ancora qualcosa, perché in effetti anch'io l'ho persa completamente di vista, però insomma negli anni 80, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 ha fatto delle cose veramente veramente molto molto pregevoli. E poi ancora è stato l'anno in cui Grace Jones ha avuto i suoi numeri uno in classifica, anche lei scomparsa per quanto mi riguarda. Se sapete notizie di questi nomi, fatecele sapere.
Sì, va bene.
Io non ho, anche a te risulta scomparsa Grace Jones.
Più sì, o meno, diciamo così, insomma. Però è diventata un mito, ecco. Questa diventiamo, diciamo, certo, che è diventata poi un mito, indubbiamente.
Esatto. E infine mi si dice, anche se io purtroppo non ho avuto la possibilità di controllare, insomma, diciamo, è una notizia che ho riportato da, è stata riportata dai fan, quindi penso sia plausibile, che il 1985 è l'anno in cui si formano i Guns N' Roses. Quindi sappiate che in quest'anno nasce quella che poi sarà una delle band che dominerà gli anni 90.
E che nell'estate del 2018 verranno qua a Firenze.
Esatto.
Esatto, no, diciamo che i Guns N' Roses saranno forse il gruppo simbolo di un po' un cambiamento di direzione nella musica popolare, nel senso la prima metà degli anni 80 e poi ancora per qualche anno saranno anni di quasi esclusivamente pop, di quello più disimpegnato. E poi ovviamente, come tutte le cose, un po' le tendenze cambiano, verrà fuori un dalle ceneri quasi del rock dei capelloni, quelli veri, che insomma già ancora andava avanti, specialmente la West Coast degli Stati Uniti in quegli anni, però insomma anche quello piano piano si sarebbe affievolito, e gruppi come i Guns N' Roses prenderanno il meglio di quel tipo di rock e hard rock e lo porteranno agli altissimi posti della classifica, così come altri gruppi del genere, e questo più o meno fino alla metà degli anni 90 con l'esplosione del grunge.
Esatto, e nell'85 Mad Max, il film, porta al successo We Don't Need Another Hero di Tina Turner. Anche per lei credo si sia trattato di un rilancio in qualche modo, perché lei era stata una grande degli anni 60. Poi insomma, con questa canzone inaugura una seconda parte di carriera che penso sia stata più che ricca di soddisfazione.
E comunque anche lei era in USA for Africa.
Eh certo, beh, chiaro. A quei tempi chi contava era...
Stava nella rubrica di Bob Geldof, esatto, la chiamava.
Esatto, esatto. Perché poi mi sarebbe piaciuto sentirle queste telefonate per convincere la gente a cantare ai vari live aid, nei vari dischi prodotti da Bob Geldof. Direi che ci possiamo fermare, perché ci sarebbero ancora tantissimi nomi, tantissime, anche tantissime meteore, per esempio gli Opus, io non so se qualcuno di voi se li
ha. La, la,
esatto,
la, la.
Life is Life una delle canzoni del 1985, dopodiché per quanto mi riguarda sono scomparsi,
si sono dissolti. Sì, allora, esatto, facciamo un'ultima pausa musicale prima di arrivare poi al blocco finale, e facciamolo con la sigla di DJ Television. Nel 1985 Claudio Cecchetto scoprì questo gruppo che si chiamavano Via Verdi, e la sigla di DJ Television era questa, che si chiama Diamond. Fra le meteore, o meglio, fra gli artisti di Italo Disco, Dance, insomma, abbasso un po' il livello perché voi siete andati alti in questa puntata, per cui giusto per riportarlo il livello un po' più basso, va citato che in quell'anno uscì anche Camon by Camel di Sandy Martin.
È vero, è vero.
Sandy Martin, che tutti...
Anche Mad Desire.
Sapete di che origine è Sandy Martin? Perché uno pensa,
sì,
a Ibiza.
Sì, io lo sapevo.
E quindi
credo
pensa sia spagnolo.
No, credo che... Non vorrei sbagliarmi, ma potrebbe essere tipo libanese.
No, è croato, in realtà. È di Zagabria. È croato Sandy Martin. Per cui,
e
insomma,
quindi, cioè,
celebriamo
con
la...
Ibiza proprio...
No, sì, no, uguale. Infatti, uguale. Celebriamo la musica pop, dance, disco, italo disco, dir si voglia, con la sigla di DJ Television del 1985. Diamond e Via Verdi su Radio Animati, sigla di DJ Television 1985, grande successo, insomma uno di quei pezzi che in qualche modo così scandisce subito un'epoca, una generazione. Cecchetto nel suo libro racconta che cercò di esportare questo disco anche all'estero, ma quando lo propose alle case discografiche, soprattutto quelle inglesi, dissero: ah, carina la musica, ma in che lingua cantano questi? Vabbè, questa era un po' la musica del momento, in cui insomma la pronuncia inglese era un po' tipo la mia, non sempre così perfetta. Andiamo avanti, perché nei Predatori del Tempo si parla anche di giochi, in questo caso di giochi da tavolo, giusto Vale? Cosa c'è da dire nell'85?
Nell'85 c'è da dire che venne prodotto, o meglio, arrivò in Italia un gioco che penso in molti hanno avuto e ancora di più hanno desiderato, non perché fosse un gioco particolarmente divertente né particolarmente profondo, ma perché era proprio bello da avere. E stiamo parlando di Brivido. Stiamo parlando di Brivido, che in realtà è la versione anni 80 di un gioco che esisteva già da qualche anno, che si chiamava Il Castello Incantato, e non era neanche lontanamente bellino come era Brivido, perché Brivido era un gioco con il tabellone tridimensionale, quindi dovevi montare un castello attraverso cui passare, fondamentalmente era una versione del gioco dell'oca. Alla fine del percorso c'era la possibilità di essere investiti da un teschio fosforescente che rotolava dalle scale di plastica del castello.
Scusami,
bastava quello.
Vale, cioè, questa cosa che hai detto comunque è veramente super fighissima, lo sai. Un teschio, venire tre volte da un teschio fosforescente,
esatto,
era il sogno,
che ti costringeva però a tornare all'inizio del tabellone.
Sì, però voglio dire, è bello giocare a un gioco dove il rischio è quello di essere travolti da un teschio fosforescente. Non capitava spesso nel 1985.
Lo dici a me che ci ho passato pomeriggi, serate.
Ed è uno dei pezzi più mancanti in genere quando acquisti una confezione usata di Brivido, esatto. In genere manca il teschio.
Eh sì, perché il teschio si perdeva comunque facilmente, e è un gioco fondamentalmente, appunto detto, è il gioco dell'oca, però sfrutta sicuramente la scia del successo di film come per esempio Ghostbusters, che era un film di quegli anni, e poi appunto era fondamentalmente, dovevi muovere dei segnalini di cartone che avevano la forma di bambini attraverso questo percorso. Il percorso poi era accidentato dalla presenza di trabocchetti vari, quindi il personaggio poteva essere preso in pieno da un'accetta, oppure appunto poteva finire in qualche prigione sotterranea, cose del genere, fino a che non arrivavi in cima alla scalinata dove appunto c'era il teschio e dovevi chiudere la barra, in questo modo dando riposo eterno al fantasma che infestava il castello. Il tutto era stabilito, il movimento era stabilito in realtà da un banalissimo tiro di dadi. Se capitavi in una delle caselle scontrassegnate appunto dalle penitenze, dovevi appunto rischiare alcune di queste cose qui. Era un giochino proprio ino, c'era scritto che era adatto da bambini dai 16 ai 12 anni, secondo me a 12 anni già eri...
Già ti annoiavi?
Eri già grande per giocare a Brivido, però insomma era uno di quei giochi che tutti volevano e ancora di più credo lo abbiano voluto quelli che non sono mai riusciti ad averlo, perché poi alla fine tanti di quelli che conosco mi hanno detto: io lo volevo e non l'ho mai avuto. Io invece ce l'avevo e ce l'ho tuttora, ridotto malissimo.
Ce l'hai il teschio?
Sì, ce l'ho il teschio, ma è ridotto veramente malissimo, come purtroppo la scatola, la volevo fotografare ma
non era il caso.
Non ne vale la pena. E voi ci avete mai giocato?
Io sì, l'avevo a scuola.
Chinocchio?
Io mi sa che ce l'avevo.
Come mi sa?
Mi sa di sì. Allora faccio un po' fatica a ricordare. Alle volte si fa fatica a ricordare cosa avevi tu o cosa magari hai giocato a casa dei cugini, a casa degli amici, eccetera, eccetera. Brivido mi sembra di averlo avuto. La mano sul fuoco non ce la metterei, però credo proprio di sì.
Bene, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata dei Predatori del Tempo e per farlo, prima di salutarvi, vi lascio con un brano cantato da Giampi Alpiani.
Chi?
Bravo Chinoppi, potevo contare su di te.
Infatti,
beh, infatti sono certo che nessuno lo conosca, del resto insomma lui ha inciso solo un 45 giri per poi dedicarsi soprattutto alla carriera di solista, di corista, e fra l'altro ha fatto alcuni cori anche per Elio e le Storie Tese. Comunque Gianpialpiani realizzò il jingle per l'Aranciata San Pellegrino prima che arrivasse il claim dell'Aranciata esagerata con La prima volta. Questo brano, che nacque anche in versione jingle pubblicitario, in realtà fu pubblicato come 45 giri, scritto fra l'altro insomma da autori come Flavio Premoli della PFM e Mario Scotti, un musicista importantissimo che ha lavorato con De Gregori, Renato Zero, gli Oliver Onions e tantissimi altri artisti. Sono certo che quando ascolterete il brano tutti direte: ah sì, me la ricordo, cavolo.
Io me la ricordo, ma...
La prima volta che ti senti grande. E quindi è tutto per questa puntata dei Predatori. Un saluto da parte di Lorenzo.
Un saluto da parte di Valentina.
E un saluto da parte di Chinoppi. Alla prossima.
Ciao.
È la prima volta che scopri o che provi, che assaggi la vita e ti senti così grande. Io ti voglio per me solo, stiamo bene qui, ma non riesco a dirtelo sopra l'armadio bambole che tu non ricordi più. Non parlare più, lo sente già, dice che si chiama amore, tra le pieghe del mio sogno tu sorridi insieme a me, chiederti ancora le cose chieste già la prima volta da soli io e te. La prima volta scopri o che provi, che assaggi la vita e ti senti così grande. Il solito pensiero che è forte più di te e pensi a un amico, perché è importante quello che hai fatto per poter dire che ti senti grande. Anche questo l'ho imparato, tra le pieghe del mio sogno tu sorridi insieme a me, chiederti ancora le cose chieste già la prima volta da soli io e da soli io e te. La prima volta che scopri o che provi, che assaggi la vita e ti senti così grande, allora metti un disco che è nuovo come te e cerchi un amico per raccontargli che sei più grande la prima volta che ti senti grande. Te, e cerchi un amico per raccontargli che sei più grande la prima volta che senti grande. E ti senti così grande.